Mirgolando nelle fonti francescane. Tratto da Annales Franciscani. Studi di storia, teologia e spiritualità francescana. Anno 2011. Il Figlio di Dio si è fatto nostra via, e questa con la parola e con l'esempio ci indicò e insegnò il Beato Padre nostro Francesco, vero amante e imitatore di Lui. Anche qui possiamo subito capire che la vita cristiana è una chiamata universale, poiché tutti i redenti sono di Cristo e sono chiamati a seguire la via di Cristo. Ma la chiamata a camminare sulla via di Cristo come consacrati figli del Serafico Padre è una chiamata speciale alla forma di vita serafica che non è di tutti. Anche per questa forma di vita serafica, tuttavia, chi ci insegna il cammino via di Cristo e ce la fa realizzare in tutta bellezza, pienezza e altezza, è stato San Francesco d'Assisi, come dice Santa Chiara. Questa via, con la parola e con l'esempio, ci indicò e insegnò il Beato Padre nostro Francesco. Ce l'ha indicata con le parole, perché le parole possono solo indicare, ma ce l'ha insegnata soprattutto con l'esempio, perché con l'esempio possiamo capire chi è Cristo. Cosa significa imitare Cristo? Camminando sulla via di Cristo, imitando le sue virtù, conformandoci a Lui, come ha fatto il Serafico Padre. Il Beato Padre nostro San Francesco, infatti, vero amante e imitatore di Lui, che Gesù stesso rivelerà a Santa Margherita Alacoque come il santo più vicino al mio cuore, è il nostro sublime maestro e modello. E qui capiamo come l'altezza e la bellezza della nostra vocazione è stata configurata ed esemplata, potrebbe dirsi, in colui che ha dato poi il nome al francescanesimo e alla francescanità. È importantissimo questo riferimento di Santa Chiara a Gesù via della nostra salvezza e della nostra santificazione serafica attraverso San Francesco, per la diretta mediazione di San Francesco, che ha attuato nella sua persona e nella sua vita, può dirsi, la cristificazione serafica in tutta la sua pienezza di amore ardente fino alle estasi, anche le più sublimi, molto frequenti nella sua vita. Soltanto su questa via, perciò, si può essere vivi della stessa vita di Cristo che San Francesco d'Assisi visse da serafino, con la radicalità e la totalità del vero amante imitatore di Lui, da Gesù prediletto e tenuto vicino al suo cuore divino, da Lui reso novello crocifisso di amore. Ed è proprio dal Serafico Padre che Santa Chiara, la sua parva plantula, diventò a sua volta innamoratissima di Gesù. Da lei visto in qualche modo incarnato tutto in San Francesco, cristificato nell'anima e nel corpo. San Francesco e Santa Chiara d'Assisi ci conducono alle vette più eccelse della santificazione. Dobbiamo perciò, sorelle carissime, meditare gli immensi benefici di cui Dio ci ha colmato, specialmente quelli che Egli si è degnato di operare tra noi per mezzo del suo diletto servo, il Beato Padre nostro Francesco, e non solo dopo la nostra conversione, ma fin da quando eravamo ancora tra le vanità del secolo. E qui, per capire questo pensiero, basta ricordare la vita di Santa Chiara quando stava nel mondo tra le vanità del secolo. In effetti, pur essendo la sua una buona famiglia, con la mamma che era un esempio e un modello per la famiglia cristiana, riguardo al futuro di Chiara, tuttavia, c'era soltanto il progetto della preparazione e celebrazione di un fastoso matrimonio, come avveniva tra le famiglie nobili del tempo. Progetti degli uomini questi, senza scrutare e conoscere bene prima la volontà di Dio sui figli. Fu la conoscenza di questo giovane Francesco, infatti, il solo sentir parlare di lui e poi il vederlo per le strade d'Assisi, che operò in Chiara rapidamente quella trasformazione da lei chiamata conversione, capace di orientare tutta la sua vita non più ad un matrimonio con qualche principe o barone di quei posti, ma a qualcosa di molto più in alto, verso la totale consacrazione a Dio. Come dice la Santa Madre, Dio si è degnato operare tra noi per mezzo del suo diletto servo, il beato padre Francesco. Non soltanto adesso che stiamo nel monastero, ma già prima con il suo esempio, con la sua predicazione e con il suo richiamo alle cose di lassù, e la spinta ad una vita tutta evangelica, ad una vita serafica. È questa forse la grazia speciale che ebbe San Francesco con i suoi esempi e le sue parole. La grazia di illuminare e portare gli altri sulla via di Cristo, nella maniera più bella e più completa, più viva e più concreta. Proprio per questo, egli diventerà un altro Cristo vivente, segnato dalle 5 stigmate sanguinanti, per cui quando morirà e si presenterà in paradiso, gli angeli lo confonderanno con Cristo stesso, chiedendosi l'un l'altro: «Ma chi è questo? È Gesù o è San Francesco d'Assisi?» Appunto, San Francesco ha saputo vivere la vita di Cristo in una maniera davvero superlativa, e Santa Chiara se ne rende conto, affermando che lui ha influito su di lei fin da quando lei stava nel mondo. Ed è proprio per quel richiamo di San Francesco a vivere Cristo, per la sua imitazione di Cristo così straordinaria, che si sono scritti volumi sulla conformità della vita di San Francesco alla vita di Cristo. In particolare, i due poderosi volumi scritti da Fra Bartolomeo da Pisa, De conformitate vite beati patris nostri Francisci ad vitam domini nostri Jesu Christi. Tutto ciò ha influito in profondità e pienezza sulla diciottenne Vergine Chiara, non appena ella conobbe e ascoltò San Francesco. E facciamo in modo che questo insegnamento, questo esempio, questa vita cristificata di San Francesco siano fecondi anche per noi, per la nostra genuina cristificazione francescana. Mentre infatti lo stesso santo, che non aveva ancora né frati né compagni, quasi subito dopo la sua conversione era intento a riparare la chiesa di San Damiano, dove ricevendo quella visita del Signore, nella quale fu inebriato di celeste consolazione, sentì la spinta decisiva ad abbandonare del tutto il mondo, in un trasporto di grande letizia e illuminato dallo Spirito Santo, profetò a nostro riguardo ciò che in seguito il Signore ha realizzato. Splendida profezia di San Francesco. Tutte le figlie di Santa Chiara sono proprio figlie della profezia di San Francesco, che predisse con precisione la nascita della famiglia delle Clarisse. Quando fece questa profezia, San Francesco d'Assisi era soltanto un povero giovane di 24 anni che stava soffrendo il lavorio della sua trasformazione interna, nella situazione di disagio per la lotta con il padre, il rifugio a San Damiano, eccetera. Ebbene, proprio allora venne fuori questa profezia. E quale profezia? Come scrivono Lacrimaschi e Lacquadro, questo racconto di Chiara ha tutto il sapore di una conoscenza degli avvenimenti, la cui fonte è lo stesso Francesco. Il che rende ancor più prezioso il valore di quella bellissima profezia fatta dal serafico padre a riguardo delle Clarisse, mentre egli lavorava a San Damiano. Il valore particolare di questa profezia è dato dal legame che essa ha con quella speciale visita del Signore che San Francesco aveva ricevuto nella chiesetta di San Damiano, quando fu inebriato di celeste consolazione. Fu in quell'occasione, infatti, che Gesù crocifisso parlò a lui, che era genuflesso ai piedi della croce, donandogli la grande missione della riparazione per la salvezza della Chiesa. «Va, Francesco, e ripara la mia casa, che, come vedi, cade tutta in rovina». E proprio mentre stava riparando prima di ogni altra la chiesetta di San Damiano, San Francesco, come dice Santa Chiara, in un trasporto di grande letizia e illuminato dallo Spirito Santo, profetò a nostro riguardo ciò che in seguito il Signore ha realizzato. E noi, dopo 8 secoli di storia, non possiamo che essere pienamente felici della verità e fecondità della profezia di San Francesco, conoscendo l'espansione mirabile dei monasteri delle Clarisse avvenuta in ogni continente, di secolo in secolo, sia pure con le diverse denominazioni che via via si sono avute per alcuni gruppi a causa di ragioni storiche o di altro genere, triste o lieto, come è avvenuto di fatto per l'ultimo ramo novello, che è quello delle Clarisse dell'Immacolata. Le figlie di Santa Chiara sono sicuramente una schiera di consacrate fra le più elette dell'intera Chiesa, anche se da circa 50 anni in qua si è avuta la tempesta autodevastatrice dell'intera vita religiosa nella Chiesa, da cui non si è salvato neppure il glorioso ordine delle Clarisse, che hanno già perduto centinaia di monasteri nel mondo intero. Parce Domine, parce popolo tuo. Salito sopra il muro di detta chiesa, così infatti allora gridava, a voce spiegata e in lingua francese, rivolto ad alcuni poverelli che stavano lì appresso. «Venite ed aiutatemi in quest'opera del monastero di San Damiano, perché tra poco verranno ad abitare delle donne e per la fama e santità della loro vita si renderà gloria al Padre nostro celeste in tutta la sua santa chiesa». Davvero incredibile questa grande profezia di San Francesco, dono di Dio Altissimo. La profezia, infatti, si è avuta con la visita dello Spirito Santo che ha illuminato San Francesco. Questa è perciò la grande profezia della vita claustrale contemplativa di Santa Chiara e di tutte le sorelle Clarisse. Verranno ad abitare delle donne e per la fama e la santità della loro vita si renderà gloria al Padre nostro celeste in tutta la sua santa Chiesa. Comprendiamo che cosa significa una vera profezia secondo il piano di Dio? San Francesco allora non aveva niente, era un poveretto che doveva chiedere l'elemosina per avere qualche mattone, qualche pietra da mettere su un muro che poteva crescere piano piano. Ma la visione era questa. E in concreto a San Damiano avverrà esattamente quanto era stato da lui profetizzato. Vedete come fa parte dello stesso disegno profetico la volontà di Dio che ha voluto San Francesco, ha voluto Santa Chiara, ha voluto la vita serafica dei frati e delle suore, e come, secondo quello stesso disegno profetico, la vita evangelica del primo e secondo ordine serafico si allargherà poi, infine, a tutta la realtà secolare del terzo ordine francescano. Ma il primo punto resta proprio la preziosità particolare su cui voi siete chiamati a riflettere, a rendervi conto, a interrogarvi. E che faccio io? E che cosa sto diventando io alla scuola ammirabile del Serafico Padre e di Santa Chiara? La profezia, infatti, parla di consacrate che dovranno dare gloria a Dio, parla di fama e santità con cui renderanno gloria al Padre nostro celeste in tutta la nostra Santa Chiesa. Certo, come al solito, chi realizza queste parole sono le sante. Senza voler parlare qui delle sante più strepitose, tipo Santa Veronica Giuliani. Sono tutte le sante ricche delle virtù serafiche quotidiane, con cui si coltiva quell'amore sommo che porta alla contemplazione più alta. E questa santità potrebbe essere certamente di tutte le clarisse. E se questo possiamo farlo tutte nel monastero, dobbiamo quindi farlo tutte. E se non lo facciamo è perché non lo vogliamo. No, ma io voglio diventare santa, soltanto che non ci riesco. Ma stai attenta, è impossibile quello che tu dici. Se vuoi veramente diventare santa, infatti, è infallibilmente certo che lo diverrai. E lo diverrai esattamente nella misura del tuo costante volere. Stai attenta però a quel tuo volere, che può essere un volere di carta, un volere di cartone, un volere di alluminio, un volere di legno, un volere di ferro, un volere di bronzo, un volere di acciaio o un volere di diamante. Stai attenta a qual è il tuo volere, quindi. E qui non ci si può ingannare, per cui o si vuole o non si vuole. È inutile che troviamo scuse per le circostanze, le situazioni, questo o quello, per cui ci appare troppo difficile diventare santa. È Dio che ti vuole santa, e ciò significa che se tu avessi anche tutto l'inferno intorno a te e contro di te, sappi che se tu vorrai con il volere di diamante, tu, santa, ci diventerai, perché Dio unisce il tuo volere al suo volere onnipotente, il volere onnipossente di Dio. E io ricordo spesso un terribile evento storico, per far capire la differenza legata a luoghi o eventi che rendono molto seria la fatica di diventare santi. Pensate infatti al campo di concentramento ad Auschwitz, che era realmente un inferno sulla terra, ai confini della terra polacca. Ebbene, da quell'inferno è venuto fuori San Massimiliano Maria Kolbe, è venuta fuori Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, è venuto fuori padre Tito Brandsma. Sono tre santi martiri. Ma ad Auschwitz c'erano preti che bestemmiavano perché impazzivano per le sofferenze e torture. San Massimiliano non è impazzito, ma poteva impazzire prima di tutti perché si trovava già a vivere con mezzo polmone soltanto. La stessa condizione di inferno produceva santi e pazzi. Da che dipende? Dio ci vuole tutti santi. Quando facciamo difficoltà a volte a santificarci, perché abbiamo prove dolorose o abbiamo situazioni difficili, diciamo subito che è impossibile santificarci. Stiamo attenti però e non diciamo sciocchezze, perché dicendo così ci mostriamo veramente sciocchi, non accorgendoci che accusiamo il Dio di chiederci una cosa difficilissima senza volerci Lui aiutare. Infatti, se siamo così intelligenti da capire l'italiano, quando il Signore dice «non avrai nessuna tentazione al di sopra delle tue forze», ciò significa che se anche si scatenasse tutto l'inferno contro di te, tu avrai tanta grazia e forza in più di tutto l'inferno per vincerlo. Nelle prove e tentazioni, perciò, teniamola sempre presente questa affermazione incoraggiante dell'Apostolo Paolo. Se non fosse così, dovremmo dire in partenza che Dio decide chi vuole santo e chi no. E sarebbe ovvio che allora non potremmo fare altro che rassegnarci, dicendo «Io non sono tra quelli che Dio vuole far diventare santi» e basta. Ma poiché non è affatto così, allora tocca a noi dire il nostro sì e volere veramente diventare santi, ben sapendo per di più che la Santa Madre Chiara mi assicura del dono più grande e perfetto della mia vocazione, che è dono più grande e perfetto proprio per farci diventare santi. Per cui se non ci diventiamo, ciò è dipeso soltanto dalla nostra mancata risposta e corrispondenza fedele. Ma se io voglio diventare santa, perché allora non divento? Sta attenta al tuo voglio. Che voglio è? È un voglio di alluminio o di diamante? Rifletti bene, perché se il tuo voglio è di diamante, è impossibile che non diventi santa. È proprio impossibile. Per cui, se non ci diventi, guarda bene che il tuo voglio potrebbe essere realmente di alluminio anziché di diamante. E proprio di questo dovrei rendere conto a Dio. Perché tu hai messo il voglio di alluminio? Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Francescani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011.